Il canone unico patrimoniale e il codice della strada, i punti di contatto di due discipline mai alternative.
Benvenuti a questo episodio dedicato agli enti locali, alla gestione del territorio e a uno di quei temi che, a prima vista, può sembrare tecnico, quasi di nicchia, ma che in realtà tocca da vicino la vita quotidiana dei comuni. Il rapporto tra canone unico patrimoniale, il cosiddetto CUP, e codice della strada. Quando parliamo di CUP, molti pensano subito a un'entrata comunale, a un canone, a un adempimento contabile. In parte è vero, ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Il canone unico patrimoniale non è soltanto una voce di bilancio, è anche, e forse soprattutto, uno strumento di conoscenza del territorio. Perché attraverso il CUP, il comune può sapere chi occupa il suolo pubblico, dove si trovano i passi carrabili, quali impianti pubblicitari sono presenti, quali dehors sono autorizzati, quali occupazioni sono temporanee e quali invece rischiano di diventare permanenti senza un controllo effettivo. In altre parole, il CUP permette al comune di rispondere a una domanda fondamentale: che cosa sta accadendo realmente sul mio territorio? E da qui nasce il principio centrale di questa puntata. Chi governa il CUP governa il territorio. Ma per governare il CUP non basta un ufficio solo. Non basta l'ufficio tributi, non basta la polizia locale, non basta nemmeno l'ufficio tecnico. Serve una collaborazione vera tra settori che, troppo spesso, all'interno dello stesso ente, parlano linguaggi diversi. Ed è proprio qui che il tema diventa interessante. Il canone unico patrimoniale, infatti, si colloca in un punto di incontro tra discipline diverse. Da un lato c'è la disciplina patrimoniale e regolamentare del comune, cioè quella che riguarda il pagamento del canone, le tariffe, le autorizzazioni, le concessioni, gli accertamenti. Dall'altro lato c'è il codice della strada, che regola la sicurezza, la viabilità, la visibilità, gli accessi, le occupazioni e la corretta fruizione dello spazio pubblico. Queste due discipline non sono alternative. Non si escludono, non si sostituiscono l'una con l'altra. Al contrario, devono camminare insieme. Un esempio molto semplice è quello dell'occupazione di suolo pubblico. Un cittadino, un commerciante o un'impresa può aver pagato il CUP, ma questo non significa automaticamente che sia autorizzato a occupare quello spazio. Il pagamento del canone non è il titolo autorizzatorio. Il titolo autorizzatorio è un'altra cosa. È l'atto con cui il comune consente l'occupazione, dopo aver verificato che ci siano le condizioni giuridiche, tecniche e di sicurezza. Questo punto è decisivo, perché nella pratica quotidiana genera molti equivoci. Capita spesso che il cittadino dica: «Ho pagato, quindi sono autorizzato». Ma non è così. Il pagamento e l'autorizzazione sono collegati. Devono stare insieme, ma non sono la stessa cosa. Il pagamento senza titolo non sana automaticamente l'occupazione e il titolo, a sua volta, deve essere coerente con le norme del codice della strada e con i regolamenti comunali. Pensiamo ai dehors, ai tavolini, agli espositori, ai cantieri, agli impianti pubblicitari, alle insegne, ai cartelli. Ogni elemento che occupa o utilizza lo spazio pubblico ha un riflesso economico, ma ha anche un riflesso sulla sicurezza, sul decoro urbano e sulla vivibilità della città. Ecco perché la polizia locale ha un ruolo fondamentale. È spesso il primo presidio sul territorio. È l'occhio dell'amministrazione comunale nella strada, nelle piazze, nelle zone commerciali, nei mercati, nei centri storici, nelle aree turistiche. Ma la polizia locale, da sola, non può risolvere tutto. Se rileva un'occupazione abusiva, deve poter comunicare rapidamente con l'ufficio tributi. Se verifica un passo carrabile non autorizzato, l'informazione deve arrivare a chi gestisce il canone. Se controlla un impianto pubblicitario, deve sapere se esiste un'autorizzazione, se il canone è stato pagato, se l'impianto rispetta il piano comunale e le distanze previste. Allo stesso modo, l'ufficio tributi non può limitarsi a incassare. Deve conoscere il territorio, deve avere banche dati aggiornate, deve sapere se quello che risulta negli archivi corrisponde davvero a quello che esiste nella realtà. Il problema, però, è che molti comuni non hanno una mappatura completa. E questo è uno dei punti più critici. In molti enti manca un censimento aggiornato delle utenze soggette a CUP. Non si conoscono tutti i passi carrabili, non si conoscono tutti gli impianti pubblicitari, non si conoscono tutte le occupazioni. E quando il comune non conosce il territorio, perde due volte. Perde sul piano del governo, perché non riesce a controllare sicurezza, decoro e legalità. E perde sul piano delle entrate, perché molte situazioni non censite non producono alcun gettito. Il caso dei passi carrabili è particolarmente significativo. Molti cittadini pensano che il passo carrabile sia una facoltà. Lo chiedo se voglio evitare che qualcuno parcheggi davanti al mio accesso. In realtà il tema è più complesso. Quando un accesso consente il passaggio di veicoli da un'area privata alla strada pubblica, entra in gioco il codice della strada. Serve un'autorizzazione, serve un cartello regolare e, se previsto, serve anche il pagamento del canone. Se un passo carrabile non è autorizzato, non può essere trattato come se lo fosse solo perché qualcuno ha messo un cartello acquistato privatamente. E qui nasce un altro problema pratico. Come fa la polizia locale, magari di sera o di notte, a verificare se quel passo carrabile è davvero autorizzato? Una soluzione interessante è quella dei cartelli con QR code. Il cartello rilasciato dal comune può contenere un codice che permette agli operatori di verificare subito l'autorizzazione, l'intestatario, la durata, le dimensioni e le informazioni essenziali. In questo modo si riducono le telefonate tra uffici, si velocizzano i controlli e si distinguono immediatamente i cartelli veri da quelli irregolari. La tecnologia, però, funziona solo se dietro c'è un'organizzazione. Non basta digitalizzare una banca dati se quella banca dati è incompleta, non aggiornata o non condivisa. La vera sfida non è solo avere un software, è fare in modo che gli uffici comunali lavorino sullo stesso dato. Polizia locale, tributi, ufficio tecnico, SUA. Tutti devono avere accesso a informazioni coerenti. Perché se ogni ufficio conserva un pezzo di verità, ma nessuno vede il quadro completo, il comune non governa davvero. E qui entra in gioco il regolamento comunale sul CUP. Il regolamento non deve essere un documento copiato e incollato da un modello generico. Deve essere costruito sulle esigenze concrete del comune. Deve dialogare con il regolamento di polizia urbana, con il regolamento sull'arredo urbano, con il piano degli impianti pubblicitari, con le procedure del SUAP, con le regole sulla viabilità. Un buon regolamento CUP non serve solo a stabilire tariffe, serve a definire procedure, serve a chiarire chi fa cosa, serve a stabilire come si presenta una domanda, quali documenti servono, quali uffici devono esprimersi, cosa accade in caso di mancato pagamento, come si gestiscono le occupazioni abusive e quali percorsi di regolarizzazione possono essere attivati. Questo è molto importante perché tanti comuni si trovano davanti a un bivio. Da una parte sanno che esistono molte irregolarità, dall'altra temono che un controllo massiccio possa produrre migliaia di pratiche, sanzioni, ricorsi, proteste e carichi di lavoro difficili da gestire. La risposta però non può essere l'immobilismo. Non si può dire, siccome non ho personale, non controllo. Oppure, siccome le irregolarità sono troppe, faccio finta di non vederle. La strada più equilibrata è un'altra. Prima conoscere, poi regolarizzare, poi controllare. Il primo passaggio è il censimento. Il comune deve sapere cosa c'è sul territorio, deve fotografare la situazione reale, deve capire quante utenze esistono, dove sono localizzate, quali risultano autorizzate e quali no. Il secondo passaggio è la regolarizzazione. Prima di partire con un approccio solo sanzionatorio, il Comune può prevedere un periodo in cui cittadini e operatori economici vengono invitati a mettersi in regola. È un approccio più sostenibile, più ordinato e anche più efficace. Il terzo passaggio è il controllo vero e proprio. Una volta censito il territorio e data la possibilità di regolarizzarsi, chi continua a occupare abusivamente o a non pagare deve essere oggetto di accertamento e, se necessario, di sanzione. Anche sul piano sanzionatorio è importante ribadire un principio. Le sanzioni del codice della strada e quelle legate al CUP non sono alternative. Se una situazione viola entrambe le discipline, possono attivarsi entrambi i percorsi. La polizia locale interviene per gli aspetti di propria competenza, mentre l'ufficio tributi procede per il recupero del canone, delle indennità e delle eventuali sanzioni previste dalla disciplina del CUP. Ancora una volta, però, serve coordinamento. Sarebbe assurdo che due uffici facessero controlli separati sulla stessa situazione senza parlarsi. Un verbale della polizia locale deve diventare utile anche per l'ufficio tributi e un accertamento dell'ufficio tributi deve poter segnalare alla polizia locale una possibile violazione del codice della strada. Questo vale per i passi carrabili, ma anche per le occupazioni temporanee. Pensiamo a una manifestazione, a un evento, a un cantiere, a un dehors stagionale. Spesso le richieste arrivano tardi. Spesso l'ufficio competente non riesce a trasmettere in tempo le informazioni. Spesso chi controlla sul territorio non sa se l'autorizzazione è stata rilasciata o se il pagamento è stato effettuato. E così si crea incertezza. Per evitarlo servono procedure standard, serve una checklist, serve sapere, prima del rilascio dell'autorizzazione, se sono stati acquisiti i pareri necessari. Serve verificare la sicurezza, la visibilità, la fluidità del traffico, il passaggio pedonale, l'accessibilità, l'eventuale interferenza con incroci, attraversamenti, fermate, passi carrabili o aree sensibili. Il sopralluogo preventivo, quando necessario, diventa quindi uno strumento fondamentale. Non è un aggravio burocratico, ma una garanzia. Serve a evitare che l'autorizzazione venga rilasciata sulla carta, senza verificare se quella occupazione sia compatibile con il luogo concreto in cui deve essere realizzata. Il tema del CUP, allora, smette di essere soltanto un tema di entrata. Diventa un tema di amministrazione integrata. È una questione di legalità, perché contrasta occupazioni abusive e situazioni non dichiarate. È una questione di equità, perché chi paga e rispetta le regole non deve trovarsi penalizzato rispetto a chi occupa senza autorizzazione o senza versare il dovuto. È una questione di sicurezza, perché molte occupazioni incidono sulla circolazione, sulla visibilità e sulla fruibilità degli spazi. È una questione di decoro urbano, perché impianti pubblicitari, insegne, dehors e occupazioni disordinate cambiano il volto della città. Ed è anche una questione di bilancio, perché un territorio conosciuto e correttamente censito può generare entrate aggiuntive senza aumentare le tariffe, ma semplicemente facendo emergere ciò che oggi sfugge al controllo. In questo senso, il CUP può diventare anche un'occasione di modernizzazione. Si parla sempre più spesso di digitalizzazione, di banche dati interoperabili, di intelligenza artificiale, di gemelli digitali del territorio. Sono parole importanti, ma devono essere calate nella realtà quotidiana dei comuni. Un gemello digitale del territorio, ad esempio, non è solo una rappresentazione tecnologica avanzata. È la possibilità di sapere, su una mappa, dove sono i passi carrabili, dove sono gli impianti pubblicitari, dove sono i dehors, dove sono le occupazioni temporanee, quali sono autorizzate, quali sono scadute, quali devono essere verificate. Questo significa passare da una gestione reattiva a una gestione programmata. non intervengo solo quando c'è un problema, una segnalazione o un incidente. Intervengo perché conosco il territorio e pianifico i controlli. Il cambio di mentalità è tutto qui. Il CUP non deve essere visto come una microtassa fastidiosa, deve essere visto come un'infrastruttura amministrativa di conoscenza. Per arrivare a questo risultato servono alcune scelte chiare. La prima è aggiornare e personalizzare il regolamento comunale. La seconda è censire il territorio. La terza è costruire un flusso stabile tra polizia locale, tributi, tecnico e SUAP. La quarta è formare il personale, perché non si può chiedere agli operatori di applicare norme complesse senza strumenti adeguati. La quinta è usare la tecnologia, ma senza pensare che la tecnologia da sola risolva problemi organizzativi. La sesta è comunicare bene con cittadini e imprese, spiegando che la regolarizzazione non è una vessazione, ma un modo per garantire equità, sicurezza e ordine. In conclusione, il rapporto tra codice della strada e CUP ci insegna una cosa molto semplice. Il territorio comunale non può essere gestito a compartimenti stagni. Lo spazio pubblico è uno solo. Ma su quello spazio si incrociano competenze diverse, interessi diversi e responsabilità diverse. Se gli uffici non collaborano, il risultato è frammentazione. Se invece collaborano, il CUP diventa uno strumento potente. Permette di conoscere, regolarizzare, controllare, incassare correttamente e migliorare la qualità urbana. Per questo il messaggio finale è chiaro. Il canone unico patrimoniale non è soltanto un canone. È un modo per leggere la città. E una città che sa leggere se stessa è una città che può essere governata meglio. Grazie per l'ascolto. Alla prossima puntata!